Jukebox 900.
Buonasera a tutti voi da Claudio Farinone, buonasera, benvenuti a Jukebox 900 e benvenuta alla nostra ospita Eloisa Manera. Buonasera Eloisa, ben ritrovata.
Buonasera Claudio Farinone, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eloisa, la scorsa settimana abbiamo affrontato il tema della cosiddetta corrente minimalista in musica, andando a indagare tra la musica dei cosiddetti padri, diciamo, di questa esperienza musicale. Stiamo parlando di Steve Reich, di Philip Glass, di Lamonte Young, che fu proprio il primo, il precursore, e poi concludendo con Terry Riley. Oggi invece andiamo in tempi decisamente più recenti e anche nella contemporaneità, no? Soprattutto cercando di capire quali sono stati i frutti, in un certo senso, di quell'esperienza e che cosa hanno lasciato, peraltro andando anche a ascoltare la tua musica. E da dove vogliamo cominciare il nostro percorso oggi?
Allora, oggi faremo un po' dei salti, useremo la nostra macchina del tempo un po' a ritroso per andare a svelare chi secondo me, e non solo secondo me, è il vero padre del minimalismo. E poi faremo un balzo invece, appunto, come dicevi tu, nella contemporaneità. Le direzioni sono veramente molto ampie e ho deciso di rimanere sostanzialmente in Italia a andare a scovare lungo i bordi, diciamo, alla scoperta di alcuni compositori che hanno tracce di post-minimalismo, potremmo così chiamarlo. Invece andando indietro andiamo a scoprire, direi, Moondog. In arte Moondog, il suo vero nome è Louis Thomas Harding, e lo troviamo nelle avenue newyorkesi. Non so chi di voi lo conosca, comunque ve lo presento tramite le parole di Piero Scaruffi, che dice: nel 1943 arrivò a New York, dove fece conoscenze importanti, ma visse la vita di musicista di strada, isolandosi dalla società e facendo delle strade la sua casa per circa 20 dei 30 anni in cui visse nella città. Nel 1947 si ribattezzò Moondog e divenne presto lo street performer più celebre di New York. Si travestiva da vichingo con tanto di elmetto e spada per non farsi mancare niente e si faceva chiamare appunto Moondog, cane lunare. Stampava in proprio libelli e poesie d'ogni sorta che poi distribuiva gratuitamente. Si esibiva agli angoli delle strade, fra la 54esima e la 6ª Avenue in particolare, e vendeva ai passanti gli spartiti delle sue composizioni. Queste poche frasi ci danno un affresco del personaggio Moondog, che sicuramente i suoi contemporanei avranno ascoltato per le strade di New York. È un personaggio veramente singolare, nella cui musica c'è una sorta di concentrato di jazz minimalista, tonale, sinfonico, dal carattere molto, molto peculiare.
Ascoltiamo subito un brano e dopo lo commentiamo insieme.
Thank you.
Ci sono diverse componenti in questa musica, musica processuale, un po' di sinfonismo, il jazz naturalmente, come ci accennavi poco fa, Eloisa Manera. Questa era appunto Moondog, Bambo è il titolo di questa composizione. Un personaggio del tutto particolare, peraltro era anche non vedente e fu anche inventore di strumenti musicali, nonché poeta, oltre che musicista. Quindi un personaggio veramente singolare e originale.
Sì, un personaggio che diventa un punto di riferimento sia per i musicisti di jazz che per i compositori che abbiamo scoperto nella puntata scorsa. Questo tamburellare finale del brano mi fa venire in mente alla sua formazione. Incomincia tamburellando all'età di 5 anni e poi si forma in varie scuole, ma sostanzialmente da autodidatta. Diverse scuole appunto per non vedenti. E lui è un personaggio, un artista tutto tondo che sceglie questa vita da basker, diciamo, da obo, in cui incontra appunto moltissimi artisti, moltissimi musicisti. I temi che abbiamo ascoltato, i temi sono modali, il disco si intitola Big Band. Questo già ci fa capire. La ritmica molto ripetitiva, anche qua ipnotica, può essere uno degli elementi che poi vanno a, come dire, condire quello che sarà poi il minimalismo. E l'architettura delle composizioni, come dire, nutrita anche da questa scrittura sinfonica contrappuntistica, anche se gli elementi di partenza sono maneggiati, sono semplici.
Davvero un'ibridazione molto interessante. La musica di Moondog, questo era un brano dal titolo Invocation e che abbiamo così assaggiato per maggiormente renderci conto, insomma, della poetica particolarissima di questo personaggio così singolare. Ma abbiamo un altro brano che rappresenta un po', come dire, la sua essenza dal titolo, no? Che si chiama Be a Hobo, no? Quindi il suo essere un personaggio, un musicista da strada. Di che brano si tratta? È molto breve, ma voglio chiederti, Eloisa, maniera di presentarcelo.
Sì, è un brano indicativo precedente agli altri due ascolti, che è appunto questa big band da musica da camera minimalista. Passiamo a questa sorta di breve canzone, infatti spesso utilizza anche che la voce, ed è un brano del 71 nella versione rimasterizzata del 2000.
Oh,
E questa era B.E. Hobo. Davvero molto interessante questo procedimento, che non ci rende così coscienti della ripetizione che effettivamente c'è. Quindi tutto scorre in modo molto poetico e molto naturale. Sei d'accordo, Eloisa Manera?
Sono molto d'accordo. Moondog non ha paura della ripetizione, come non hanno avuto paura delle ripetizioni tutti i minimalisti. E questa è come se fosse una semplice piccola poesia. Penso che la qualità di scrittura e di pensiero che stanno dietro a, per esempio, questi due brani abbiano qualcosa in comune. E cioè la capacità di sintesi, la capacità poetica, la capacità di trasportare l'ascoltatore come cullandolo.
Ma ora passiamo ai tempi moderni, alla contemporaneità, e cominciamo con un autore italiano che risponde al nome di Massimo Giuntoli.
Massimo Giuntoli è un compositore, un performer, un creativo urbano, un artista multimediale, che inizia la sua attività negli anni 70. Il grado di congiunzione con Moondog è il suo spirito anticonformista, è legato proprio alla cultura hobo. Non è un autore minimalista, perché l'ho scelto e ve lo propongo. Le sue ispirazioni sono più legate alla cosiddetta Canterbury Scene, al rock progressive e all'area del rock in opposition. Il suo riferimento maggiore è Frank Zappa, Aaron Copland e molti altri. E il suo approccio è contraddistinto da un disinibito andirivieni fra l'accademia e l'anti-accademia. Anche lui crea un suo linguaggio molto, molto peculiare e di rottura. Ha innumerevoli progetti, spesso in duo ma anche in solo, e uno di questi progetti si intitola proprio Hobo, che appunto significa vagabondo, è proprio una corrente che nasce alla fine dell'Ottocento, ma che poi appunto diventa scelta di vita. Come poeta di riferimento abbiamo John Kerouac, non a caso lo cito perché fra i vari progetti numerosi, interessantissimi, invito tutti a andare a cercare Massimo nelle sue produzioni, c'è appunto un progetto legato alla Beat Generation che si chiama Paiglu con Clara Zucchetti. Ma tornando a Hobo, ascoltiamo Hobo Mont, che è un brano secondo me il più post minimalista fra quelli composti da Massimo Giuntoli.
Thank you.
La musica di Massimo Giuntoli all'armonium è il tuo violino, Eloisa Manera. Questo era Obomont, il tutto estratto da un disco che ha una storia particolare, per la Molkaia Records, che è un'etichetta discografica che anch'essa ha una storia particolare. Ce ne vuoi accennare brevemente?
Volentierissimo. Come avrete capito dall'introduzione e anche dall'ascolto del brano, Massimo Giuntoli è un artista molto creativo, per cui per esempio Molkaia Records è la sua etichetta, ma non soltanto, perché è un mondo immaginario, una terra promessa quasi, oserei dire. Se andate sul suo sito potete trovare la pagina dedicata, all'interno della quale c'è questa terra immaginaria e abitata da popolazioni, animali, vegetazione. Queste popolazioni parlano determinate lingue, ci sono determinati utensili, eccetera, eccetera. E quindi questa è la Molkaia. Il disco è dedicato a Edmund Patrick Fielden, che era una sorta di viandante romantico, un vero hobo, che Massimo Giuntoli ha conosciuto in Scozia quando aveva 19 anni e Edmund aveva 79. Dal loro incontro poi è nato un rapporto epistolare che è durato negli anni e quanto pare è stato un incontro molto, molto importante, tant'è che è stato molto ispiratore e gli ha insegnato molto rispetto allo spirito di avventura e di come vivere su questo pianeta. Penso che Massimo Giuntoli abbia fatto tesoro di molti aspetti di questo spirito anticonformista, a cui è dedicato poi il disco, l'intero disco.
Un'altra delle tue esperienze musicali è il Phase Duo. Di che cosa si tratta?
Phase Duo è un gruppo che nasce nel 2015. Qua mi ricollego a Steve Reich, ovviamente. Phase Duo perché si chiama così? Perché Stefano Greco, che è musicista elettronico, sound designer, ha incontrato Stefano nel 2015 perché ci hanno commissionato dei concerti durante i quali il programma prevedeva delle cover, se così possiamo chiamarle, di brani di autori minimalisti, quindi Violin Phase, In Si di Terry Riley, che non abbiamo nominato nella scorsa puntata ma è il brano più famoso,
certo.
In Si di Terry Riley, e anche un altro brano che abbiamo ascoltato sempre nella scorsa puntata, Raga in Minor Scale, che esprimeva appunto questo incontro fra Ravi Shankar e Philip Glass. Noi abbiamo fatto questi brani facendone delle nostre versioni personali. Da questo incontro sono nati poi, sono germinati un po' naturalmente, devo dire, dei brani composti da entrambi, quindi con violino acustico ed elettronica. Ascoltiamo Tangram, è uscito un primo disco nel 2019 con la Out Records. Sono contenta di poter annunciare che uscirà il 1 aprile per la Shant Records di New York il secondo, intitolato Generative Glimpse. Ma tornando a quello che ascolteremo, il brano è il più minimalista di tutti. Il nostro modo di procedere è diversificato, nel senso che talvolta io lancio delle proposte e talvolta più Stefano che suggerisce qualcosa e talvolta invece procediamo di pari passo. In questo caso era più, diciamo, una mia proposta di orchestrare in un certo senso con suoni elettronici un quartetto d'archi. Quindi diciamo che è un mio quartetto d'archi in cui sono rimasti due violini, le linee dei due violini, e invece la linea di viola e violoncello sono state interpretate poi stravolte a livello timbrico dalla mano di Stefano Greco.
Thank you. Eloisa Manera, questo è il tuo Face Duo con Stefano Greco. Abbiamo ascoltato Tangram per elettronica e violino, dicevamo prima, un brano scritto originariamente per un quartetto d'archi. Ma vorrei ancora ascoltare qualcosa di tuo, se sei d'accordo. Che cosa ci proponi?
Vi propongo Transito, un brano tratto dal disco Rondine del 2014, uscito per Almendra Music, è un'etichetta palermitana. È un lavoro che ho molto a cuore, anche perché è stato il mio primo lavoro in solo, stimolato appunto da Gianluca Cangemi, che è l'anima, la mente di questa etichetta, insieme a Luca Rinaudo, e effettivamente ha un'impronta piuttosto minimalista, in un certo senso una sorta di minimalismo mediterraneo, se volessimo in qualche modo definirlo. Quindi la musica parte da elementi piccoli, quindi questo è un elemento in comune, c'è l'elemento della ripetizione, però c'è anche una componente più melodica legata appunto alla nostra tradizione mediterranea. Transito è un omaggio a New York in particolare, qua ci sono dei field recordings, è proprio un omaggio anche in un certo senso a Steve Reich, perché registrando la voce dell'annuncio in metropolitana ho tradotto con la tecnica del speech melody questa melodia col violino, quindi diciamo ci sono scambi di densità e spazi aperti, nel senso che nel tumulto della città c'è questo senso di affollamento ma anche di solitudine, quindi diciamo c'è questo contrasto fra ritmo concitato della metropolitana e poi degli spazi più aperti.
Thank you.
Era Transito per violino solo elettronica, un disco che Eloisa Manera ha realizzato nel 2014, come ci dicevi poco fa. Proseguiamo per la nostra scaletta, per la nostra esplorazione della musica attorno all'idea del minimalismo, andando a scoprire adesso altri autori, partendo da Marcello Bonanno. Di chi si tratta?
Marcello Bonanno è un compositore, pianista, palermitano, naturalizzato milanese, il cui anello di congiunzione appunto con il disco di Rondine è l'etichetta Almendra Music nel 2017. Vorrei leggervi questo suo sogno ad occhi aperti che col senno di poi, riascoltando il disco, diventa una sorta anche qua di manifesto programmatico molto poetico. Il disco si intitola Cycle e dice così Marcello Bonanno: un suono solo, unico, centrale, si materializzava granitico in una verticalità incommensurabile, una sorta di obelisco dai profili ellittici, sempre in movimento ed impossibili da percepire nella loro finitezza. Un suono trascendente che discendeva al di qua delle nuvole cariche di lampi. Il suono primo, uno, si deformava ai lati specularmente, proporzionalmente ma non simmetricamente, dall'alto verso il basso, in un divenire continuo di questa forma unica, costantemente centrata sul suo asse e sempre centrata sopra la mia testa. Il suono centrale si espandeva da un lato estendendosi a differenti suoni mutevoli e dall'altro lato tutto era proporzionato nella proiezione di questa interazione, il terzo suono. Alle volte il suono solo si smaterializzava mantenendo la presenza costante della sola idea di se stesso e di quella forma gigantesca restava la percezione della amorfa vastità. Ai piedi di esso l'umanità si avvicinava microscopica, brulicante, misera e spersa. Poco dopo intuiva che avrebbe potuto adorare quell'idea unica, in maniera caotica oppure ordinata, perché avrebbe potuto continuare a muoversi nella stessa insensatezza di prima e a compiere qualsiasi nefandezza nel nome della sua incommensurabilità. Alla fine le emanazioni del suono diventavano radici cadenti e piano piano si affancavano al tronco, diventavano parte di esso, si piantavano vive nella terra profonda. Il suono di un fulmine e granito era diventato una creatura viva, immensa e silenziosa.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Cycle One di Marcello Bonanno. Abbiamo ancora davvero poco tempo, Eloisa Manera, ma proviamo a presentare brevemente gli ultimi due compositori che ci vuoi proporre oggi. Il primo è Sebastiano De Gennaro, percussionista, e andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Fairy Sequence.
Brevemente, il brano è tratto da un disco che uscirà a breve che si intitola Musica Razionale e che uscirà per l'interessantissima label che si chiama 19 minuti e 40 secondi. E il concept del disco, che alla fruizione risulta molto divertente e appassionante, ogni brano in pratica è ispirato a delle teorie matematiche. I am between zero.
I am between zero and one. I am between zero and am between I one I between am and zero between am I.
Molto interessante a mio modo di vedere questa Fairy Sequence di Sebastiano De Gennaro, è davvero, come dire, un riferimento forse a Steve Reich dal mio punto di vista, però naturalmente con delle differenze. Dicevi calcoli matematici, ma che in realtà rendono la musica molto fluida e anche molto godibile. Purtroppo siamo al termine, Eloisa Manera, dobbiamo correre per presentare l'ultimo brano della tua bellissima scaletta.
Ultimo ma non ultimo, presentiamo Massimiliano Viel, che è un musicista d'ampio spettro, didatta, pianista, compositore, che ha collaborato per una decina d'anni con Stockhausen, carriera davvero molto interessante. Fra le varie esperienze innumerevoli, ricordiamo l'esperienza di Ottolab, questo collettivo nel quale lavora da 15 anni. Quindi Massimiliano Viel non possiamo definirlo propriamente post-minimalista, diciamo che la sua produzione e il suo linguaggio è molto, molto articolato. Lui stesso ad affermare che rispetto rispetto a Steve Reich, anche se ci sono elementi, ti ascolteremo l'ultimo brano scritto per due marimbe. Rispetto a Processo di musica graduale di Steve Reich, lui dice che utilizza dei processi che utilizzano dei codici linguistici che fanno grande uso della ridondanza e possono, volendo, essere tradotti in un messaggio che però spesso, a differenza di Reich, che rendeva manifesto ogni processo, in realtà lui questi processi li nasconde, quindi l'ascoltatore poi è tenuto a scoprirli.
E allora scopriamoli insieme in questa quote. Massimiliano Viel, per concludere la puntata di Jukebox 900, grazie Luisa Manera e buone cose, buona musica.
Grazie mille Claudio Farinone per l'invito sempre gradito e a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Grazie.